siamo davanti al crocifisso. Quante volte ci siamo fatti il segno di croce senza che si imprimesse dentro di noi il mistero della croce, nel nome della Trinità, ma il mistero della croce, contemplando Lui. Ora diamo inizio a questo incontro di grazia mentre la passione del Signore si rivela a ciascuno di noi. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Mentre ieri sera ci è stato presentato il Vangelo da baciare per la prima volta nella nostra vita, questa sera baciamo il crocifisso, e dice l'abbiamo fatto tante volte. Poi il Venerdì Santo pone in evidenza questa fila interminabile di gente che ancora va a baciare il crocifisso. I bambini baciano il crocifisso, speriamo che ancora qualcuno glielo insegni. I giovani non so, così così. Gli anziani e gli adulti, tutto sommato, magari gli mandano un bacio così, oppure fanno un segno di croce. Pensate al bacio del crocifisso che ancora qualche volta si pone sulle labbra dei morenti, perché è l'ultimo bacio che apre l'orizzonte della salvezza, si commuove la misericordia di Dio. E anche se fossimo stati tanto inetti nella vita, quel bacio salva. Abbiamo bisogno di essere salvati, non siamo in punto di morte, ma siamo ogni giorno in questa provvisorietà della vita e in questo bisogno di non perdere il senso del crocifisso. Siamo fatte le battaglie del crocifisso, perché resti nella scuola, perché naturalmente no, ma la battaglia del crocifisso, la croce la possono portare anche le veline, ma il Signore non chiede una battaglia del crocifisso, chiede che il crocifisso sia impresso nel cuore della nostra vita. E può stare in un tribunale, ma se in quel tribunale prevale l'ingiustizia e la violenza, può stare nelle scuole. E alcuni ragazzi, quando si fece una battaglia su quel crocifisso nella scuola, alcuni dissero: 5 anni che siamo a scuola, non ci eravamo accorti che in questa scuola c'era il crocifisso. Accorgiamoci dunque che il crocifisso c'è nelle vostre case, ci sarà in alcuni edifici pubblici, ma ci sia nel cuore di tutti. Per questo lo baciamo. La forza del crocifisso che si esprime questa sera attraverso il vostro bacio è talmente forte ed evidente nella storia di ogni cristiano, nella storia dei santi. Nel libro che vi è stato messo a disposizione, non l'ho visto ma l'ho incontrato, pensiamoci molto, non lo vediamo il Signore ma lo incontriamo. Chi viene in chiesa lo incontra in questo crocifisso. È di legno il crocifisso. Ma Gesù non è di legno. E non lo sia nelle nostre coscienze, nella nostra vita. In quel libro, a un certo momento, c'è una riflessione su il crocifisso nella spazzatura. Si parla di un venerabile, Luigi Rocchi, grande uomo infermo che ha passato tutta la sua vita nella sua casa, nella sua camera da letto, e ha tenuto contatti con tante persone, scrivendo ogni giorno anche 20 lettere con un punteruolo sulla famosa macchina da scrivere Olivetti, e scriveva ai semplici, ma scriveva anche ai giornalisti, scriveva ai vescovi. E racconta che un giorno, ancora claudicante agli inizi, quando i suoi amici lo portavano anche in giro lungo la strada, si fermò verso una siepe perché gli andò a cadere il cappello proprio lì. E scendendo vide un crocifisso in questa spazzatura. Se lo portò a casa e quel crocifisso, come poi lui rivela, posto lì nella sua camera, fu la sua forza e la sua luce. Avrebbe voluto arrabbiarsi, rifiutare la malattia a 20-25 anni, ma un giorno confessa che da quel crocifisso uscì una luce così grande che disse: allora la mia malattia non può essere un buio, una disperazione, la forza del crocifisso. E questa sera quindi noi vogliamo un po' affidarci a questa consapevolezza che se abbiamo ricevuto in dono le tre virtù teologali, fede, speranza e carità, fin dal germe di questa grazia di Dio nel battesimo, poi lungo la vita, ecco, abbiamo sempre cercato di vivere secondo la luce della fede, fondamentale perché chi crede vede, ma anche secondo la luce della speranza, perché è nella speranza che si fa fronte alla fatica della vita e si combatte contro tutte le avversità. Le vicende umane della nostra esistenza sono sempre condotte da Dio. E se alla fine volete scrivere nella vostra memoria, oltre il vostro cuore, la vostra vita, vi accorgete che in tutte quelle vicende che si sono svolte, si sono superate, si sono, direi no, illuminate, non eravate voi solo a realizzarle, a superarle, ma il Signore. Dunque la speranza, che come dicevo questa mattina, no, Sant'Agostino immagina che siano tre sorelle, fede, speranza e carità. Le due più grandi sono la fede e la carità, ma la più piccolina è tenuta per mano dalla fede e dalla carità. Perché naturalmente tra la fede e la carità ci deve essere questo continuo alimentare la speranza, perché dalla nostra vita presente ci sentiamo azzerati oggi quasi a non avere più la consapevolezza di questa esistenza così combattuta e così ostacolata. Il futuro ci fa paura perché non sappiamo quello che ci riserva. Immaginate i vostri figli o i vostri nipoti. Il presente li affascina, li consuma, li svuota. Il futuro li scoraggia, perché non sanno come andranno a finire nel loro futuro. La speranza è una virtù, dice il Catechismo della Chiesa Cattolica. Catechismo della Chiesa Cattolica. C'è ancora. Per me, con i capelli bianchi, c'era il Catechismo della Chiesa Cattolica fatto in quelle bellissime domandine di Pio X, che ogni domanda dava una risposta al mistero della nostra santa fede. Ebbene, la Chiesa Cattolica di oggi, in un catechismo più approfondito e più comprensibile, dice che è la virtù teologale per la quale desideriamo il regno dei cieli e la vita eterna come nostra felicità. Ma manco per niente. Ditemi se desiderate. Voi certo fate tutto per il paradiso, ma la gente che incontrate per strada, pensate che vive per la felicità eterna? Vive per la felicità di oggi, si affanna per possedere oggi, mentre tutto gli sfugge nelle mani. Il regno dei cieli poi, nessuno è tornato, chissà se ci sarà. Dunque la speranza è desiderare il regno dei cieli, riponendo la nostra fiducia nelle promesse di Gesù Cristo. Ne ha promesse tante Gesù Cristo, pensate alle beatitudini. E ancora non siamo convinti fino in fondo che in quelle beatitudini della povertà, del pianto, di chi soffre ingiustizie, della fame, della malattia, ci sia tutta questa gioia e questo entusiasmo. C'è, ma non possiamo aspettare che in questo momento la fatica di chi è in carrozzella possa avere la gioia in questo momento. La deve questa gioia, o meglio la situazione in carrozzina, la deve conquistare. c'è da rielaborare. Oggi si dice una parola importante per chi vive il dramma del lutto, c'è da rielaborare il lutto, rielaborare le cose storte della vita. Allora Benedetto XVI ha dato un'encilca proprio sulla speranza che salva di fronte alla disperazione della gente, di fronte all'essere dal tetto in giù, in cammino in questo mondo così caotico, è necessaria la speranza. Una speranza, dice Papa Francesco, che consolida la tua fatica di vivere e la tua pazienza di attendere. La pazienza di Dio è risaputa, la pazienza nostra non tanto, ma nella pazienza conquisterete la vostra vita. Questa è la speranza. Una speranza che assicura il futuro, sottolineo ancora, affidato a Dio, che veglia sempre con amore di Padre sulle nostre vicende umane. Chi ha speranza vive diversamente, è vero. Infatti ti dico, sei una persona solare, serena, gioiosa. Allora non ti lasci logorare dalla fatica quotidiana o dall'avversità. Chi dunque ha speranza vive diversamente perché gli è stata donata una vita nuova. E qui allora bisogna che ci affidiamo anche alla testimonianza di quanti ostacolati dalla vita, sommersi dalle prepotenze umane, alla fine hanno trovato speranza e hanno vinto qualsiasi avversità. Voi non so se ricordate che nella canonizzazione di Madre Teresa di Calcutta, della quale siamo tutti affascinati, della quale la Chiesa si è fatta sempre tanto onore. Io quando dovevo parlare ai giovani, di chi parlavo? Di Madre Teresa di Calcutta, perché ci onora e è una carta vincente di fronte a tanti dubbi che si hanno nei confronti della Chiesa. Bene, in quel giorno della canonizzazione venne anche canonizzata una povera suora, diciamo così, Bachita. Non so se il nome vi ricordo. Chi era questa Bachita? Ci dà una grande testimonianza, perché il Papa stesso, quando parla della la speranza che ci salva, presenta questa testimonianza e dice che nel Sudan, in questo, cioè, Africa, nel 1882 venne rapita dai trafficanti questa ragazza, picchiata a sangue, venduta tante volte, fino a quando un console italiano, per fortuna che qualche cosa di bene anche gli italiani fanno, l'acquistò, se la portò in Italia. Ma in Italia, per sua fortuna, ella venne a conoscere un altro padrone, Dio, che non la aspetta per colpirla, per umiliarla, ma per renderla libera, per difenderla, per proteggerla dalla violenza umana. Tanto che Bachita conosce le suore e allora si rifiuta di rimanere dal suo console, ma si affida a queste donne consacrate che l'aiuteranno a scegliere di servire i poveri, perché lei era stata tanto umiliata, tanto disprezzata, da diventare poi la madre anche lei dei poveri. Dunque la speranza ha un volto, ha un nome nell'esperienza della nostra vita. La speranza, secondo padre Papa Francesco, è anzitutto dono di Dio nella luce della fede. Difatti non si può sperare se non si crede. Ma qui vogliamo fare un'altra riflessione ancora più provocatoria e più incalzante, ed è questa: chi è che può essere la vera donna della speranza? La Madonna. Perché quando va a trovare Elisabetta per aiutarla, che stava per partorire, non per andare a dichiararsi, no, che lei è madre di Dio, quindi ha bisogno di essere onorata ed esaltata, per aiutarla, lei esce, quando Elisabetta le dice: oh, come mai la madre del mio Signore viene a me? Sottolineate questa creatura che ricevette l'annuncio dell'angelo. Poi dice il Vangelo, e l'angelo si partì da lei, rimase sola, con questo figlio nel suo grembo, che in embrione cominciava piano piano a prendere la nostra forma umana, figlio dell'uomo. A un certo momento, quando va da Elisabetta, Dio le dà una grande risposta. Ha detto sì, ma non sapeva nemmeno come poteva essere incinta. Voi lo sapete, lei non lo sapeva. Si è affidata e abbandonata. Nessuno le aveva detto che era incinta. Elisabetta dice: come mai la madre del mio Signore viene a me? Dio risponde al sì che diciamo, non in quel momento che lo vogliamo noi, ma nelle vicende della vita. E quando si sente dire che la madre del mio Signore viene a me, non si mette a glorificarsi, si raccoglie in profonda riflessione e confusione e dice: l'anima mia magnifica il Signore, perché grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente. Quante volte diciamo che grandi cose le facciamo noi, l'Onnipotente lo mettiamo da parte. Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente. E poi comincia ad annunciare quello che Dio farà nella storia degli uomini. Ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore. Non è vero, perché il mondo è pieno di superbi, di prepotenti, nella onnipotenza delle loro professioni, della loro cultura. Si dice che alcuni hanno il delirio dell'onnipotenza, ce ne sono molti, poveri noi, perché distruggerebbero sempre di più l'umanità. Non è vero dunque che il Signore ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore. Ma quando avverrà questo? Signore, quando avverrà questo? Come faccio a sperare questo? Sì, è già avvenuto e continuerà ad avvenire, perché molti si sono convertiti, cominciando da San Paolo, e alla fine il loro cuore si è infiammato di Cristo e hanno seminato gioia e entusiasmo e hanno convertito. Quindi, di fronte ai dubbi che ci abbiamo, di fronte a tanti onnipotenti, presuntuosi, ecco, ha rovesciato i potenti dai troni, non sembra, perché ancora sui troni del potere ce ne sono tanti e continua a fare guai. Ma abbiamo anche tra i santi imperatori e regine che pur nella corte hanno servito Dio e si sono serviti per difendere la giustizia e i poveri. Vedete, sentiamo il conflitto dentro di noi, perché oggi tutti questi esempi non li vediamo. Ci sono, perché Papa Francesco dice: guarda e cerca il santo della porta accanto. E se venisse qui a parlare stasera direbbe: voi tutti, uomini e donne, poi una parola riserveremo alle donne, voi tutti siete i santi della porta accanto, perché i santi della quotidianità. Dunque le promesse che in quel canto del Magnificat continuiamo noi a proclamare ogni giorno, le promesse di Dio si sono avverate e continueranno ad avverarsi, ma non in un modo così eclatante come pensiamo noi, perché poi sono i tempi oscuri del dominio prepotente del demonio. Ha innalzato gli umili. Ecco, è questo l'onore, direi, e la gloria di tutti i santi, perché gli umili, innalzati da Dio, non si sono messi sul piedistallo, ma all'ultimo posto. E alla fine ha ricolmato di bene gli affamati, perché tanti hanno trovato lo stomaco, come diceva prima il nostro coparroco, non tanto perché hanno riempito lo stomaco agli affamati, perché il Signore ha riempito il loro cuore. E quando il cuore è pieno di amore, non c'è più né insoddisfazione né bisogno di abbuffarsi. Ma il Magnificat è dunque stato dei santi nella gloria degli altari, ma anche di tutti coloro che, cominciando dai nostri genitori, da coloro che ci hanno consegnato la fede e la Chiesa, sono arrivati al Signore. Ancora una volta sottolinea che dove c'è la croce, per noi cristiani c'è la speranza. Se non c'è la speranza, noi non siamo cristiani. Lo siete, però è una speranza che tante volte vacilla, perché immediatamente tremiamo, ci angosciamo, piangiamo, poi dopo un po' vediamo che tutte quelle paure sono passate perché il Signore ha risolto nella pace del cuore le nostre angosce. Io vorrei affidarci ancora una testimonianza. Davide Maria Turoldo, un grande poeta, sacerdote, no? Dei servi di Maria, che racconta come a lui viene rivelata una terribile notizia: hai un tumore sullo stomaco. E allora dice: ecco, prenda pure possesso sul suo trono questo tumore. A me non resta che fare l'elenco di due cose, l'essenziale e l'effimero. Pensate un po', l'essenziale. Ma che cos'è l'essenziale? Noi conosciamo meglio che cos'è l'effimero, perché l'essenziale sembra che non ci basti. La vita, la salute è così, la vita, la fede sono l'essenziale. Invece, quando dobbiamo fare l'elenco delle cose, c'è tutto. C'è tutto. E immaginate quanti anziani nostri che devono fare il testamento per i figli. Oh, per carità. Il testamento per i figli è la divisione, è l'inimicizia e l'odio. Lasciate pure case, avere i soldi, serviranno o per mandarvi presto al ricovero o per far bisticciare i vostri figli. Ma l'essenziale deve diventare ciò che conta e che resta, non ciò che passa. Oso dire spesso, quando oramai, quando verrà il tempo bello, quando si andrà al mare, tutti vanno al mare in montagna, il mare logora le cose e le coscienze. Siamo logorati dalle cose. Bene, alla fine siamo contenti di chiederci: Signore, che elenco faccio io della mia vita? Certo, non siete effimeri, perché è così ricca di opere la vostra vita. Quindi avete fatto una scelta precisa. Non correte dietro le firme, dicevo. Non correte dietro l'affannoso desiderio di stare tranquilli economicamente. Non correte dietro il consenso di chi vi applaude. Perché più andate in chiesa e più continuerà questo stile di persecuzione. Con la risatina, con la battuta. Allora noi vogliamo cogliere in questo momento qualche cos'è l'essenziale. Le cose ultime. Quali sono le cose ultime? Boh, le cose ultime sono morte, giudizio, inferno e paradiso. Esistono ancora queste grandi, novissime. Il catechismo le chiamava i novissimi perché sono le ultime cose che ci attendono. Non ci parlare di morte? Non ve ne parlo, ma tanto sappiate che tutti noi che siamo qui arriveremo un giorno al capolinea, ma non per disperare e dire tutto è distrutto, per dire come il segretario di Papa Giovanni Capovilla, che abbiamo conosciuto a Loreto, che poi ha vissuto una longevità fino a 100 anni e è stato fatto cardinale. Quando andammo così per questa investitura, disse: voi mi direte adesso che cosa mi aspetto, che arrivi oramai la morte con una falce che mi recide. Niente affatto. Arriverà il momento della morte un fascio di luce che mi immergerà nella luce di Dio. Ma abbiamo questa considerazione della morte? Comunque non vi preoccupate, perché tanto sia io che voi siamo sempre convinti che muoiono gli altri, non moriamo noi. Però stasera riaffermiamo la nostra fede nella morte e la accogliamo con immensa gioia, perché sarà il giorno della luce, nemmeno del giudizio, perché il giudizio di Dio ce lo stiamo facendo adesso. E poi l'inferno e il paradiso esistono, queste realtà, però né le possiamo descrivere né soprattutto dobbiamo aver paura. Ma allora come si fa a dare speranza a chi non ce l'ha? Quanti suicidi ci sono nel mondo di oggi? Tanti suicidi, perché si arriva ad una esasperazione dell'esistenza, quasi che questa paura, questa incapacità di portare un peso che si addossa come una pietra e ti schiaccia. Come posso liberarmi da questo peso? Mi faccio fuori la mia vita. Ebbene, un altro esempio che mi tocca profondamente: quando ero a Camerino, ma negli anni 2000, gli ultimi anni per i 2000 ero passato a Camerino, andavo a benedire le case come fanno i vostri sacerdoti, e mi ritrovai in una casa sotto le mura di Camerino in campagna. Sapevo che lì c'era stato un suicidio, un uomo malato, poverino, proprio veramente sofferente, si era tolto la vita. Adesso dico, vado a benedire questa casa e mi incontro con una vedova, cosa posso dire? Non ci sono parole, ricordatevi, non ci sono parole. Però in quel momento il Signore ci ispira e disse: ma dove, fui anche coraggioso, dove hai trovato tuo marito? Impiccato, lì, in quella capanna adiacente alla casa. Andiamo. Siamo arrivati lì, io con la cotta e la stola, mettiamoci a pregare, perché da questo momento in poi quel luogo non è più il luogo del dramma, dell'angoscia, è il calvario di tuo marito, perché in quel momento il Signore ha fatto essere calvario quel luogo che noi dichiariamo di perdizione, di condanna. Da questo momento, ogni volta che entrerai qui, pregherai, perché non hai potuto raccogliere l'ultimo respiro di tuo marito nei tuoi figli, lo ha raccolto il Signore. Allora anche i gesti più terribili possono trovare una risposta di fronte ai drammi della vita. Vogliamo lasciarci prendere dalla speranza che è Dio. Ma ci fu un malato, noi siamo stati in mezzo ai malati, anche l'indimenticabile Ollino, presso il quale stamattina sono andato a pregare, la sua tomba. Ecco, tutti conosciamo la storia dei nostri amici in difficoltà. Ne incontrai uno tantissimi anni fa a Lourdes, chiesi: fai una riflessione per la Via Crucis. E mi mise in mano un giovane ventenne con un tuffo sbagliato nell'aria, completamente paraplegico, da non poter muovere né gambe né braccia. Fammi una preghiera. Mi consegnò questa preghiera, non aveva il coraggio lui di dirla. Signore, immaginate, un giovane in carrozza, in barella, in mobile infermo, a 20 anni. Non voglio sentirmi un sacrificato, né come una candela bruciare inutilmente sull'altare della vita, ma voglio che il mio assurdo soffrire abbia un senso, il senso della speranza. Andate cercando che cos'è la speranza. Questo giovane era la speranza, l'aveva detto con le sue parole, ma era la speranza. Quante volte ci sentiamo sacrificati, pur camminando, pur avendo la nostra autosufficienza, pur raccogliendo consensi, pur sentendoci gratificati per il bene che facciamo. La speranza viene meno. In lui non venne meno. Ma ci fu Papa Giovanni Paolo II, San Giovanni Paolo II, che in una Pasqua, quella del 1996, affacciandosi all'aula delle benedizioni, ebbe a dire: la potenza di Cristo risorto è sorgente di nuove energie, capaci di scuotere anche i cuori più induriti e ridestare il coraggio in quanti, smarrita la strada, vagano senza meta, pellegrini del nulla. In quella Pasqua lui evidenziò i pellegrini del nulla. Ma allora chi sono i pellegrini del nulla? Quelli che percorrono le strade dell'effimero, del vuoto interiore. Ma ci sono alcuni invece che sono i pellegrini dell'assoluto. Siete voi i pellegrini dell'assoluto, perché avete messo in evidenza l'essenziale della vita e siete vissuti e vivete per l'essenziale. Ma allora io vi posso dire, se siete voi in questa vita parrocchiale, in questa parrocchia di Gesù Maestro, siete voi che date delle indicazioni di come si deve vivere, immaginate che sia capitato, come è capitato a me, di incontrare un giovane, anche in quel libro, non voglio fare propaganda, ma in quel libro c'è scritto anche: grazie a Dio sono ateo. Fu un giovane che incontrai in un treno, era il treno che da Roma mi portava a Milano, perché da lì sarei salito su un treno malati della Lombardia. Grazie a Dio sono ateo. Ma camminavo lungo il corridoio, non riuscii a fermarlo, ma non l'avrei fermato per rimproverarlo, per dire con sofferenza: ma dimmi, quale Dio hai conosciuto tu? Per dire grazie a Dio, perché è segno che quel Dio hai conosciuto non può essere creduto, deve essere bandito dalla vita, non è il Dio vero. Che Dio facciamo conoscere ai nostri giovani, perché lo rifiutano, perché non avvertono l'esigenza. Ebbene, andavo a Lourdes e mi chiesi, e lo dissi poi nella omelia che dovevo fare a quelle migliaia di pellegrini e di parrigliere e dame: immaginate che questo giovane fosse venuto con noi a Lourdes, cosa avrebbe fatto vedendo voi? Avrebbe tolto la maglietta, ne avrebbe indossato un'altra dicendo: grazie a voi credo in Dio. Allora questa sera sentitevi preoccupati di un'ansia che vi mette il Signore. Grazie a voi. Quanta gente a Torlupara dovrebbe dire: grazie a voi, torno a credere in Dio. Pensate allora quanto è potente, necessaria la vostra presenza. Non porterete scritto nessuna maglietta, ma che sia la testimonianza visibile vostra della fede a dare speranza a chi non ce l'ha, ma ad alimentarla in voi, perché ricordate che anche Gesù nell'orto degli ulivi ha detto: Padre, non ne posso più. Addirittura sulla croce ha detto: Dio, perché mi hai abbandonato? Verranno quei momenti, ma poi di fronte al buio stressante di una vita che pesa e che non ha risposte, ci sarà la luce del risorto. Grazie a Dio, credo. Grazie a voi, credo in Dio. Mi fermo qui perché vi ho rubato molto tempo e adesso direi: noi compiamo una professione della speranza. Abbiamo fatto sempre la professione della fede, ma facciamo questa sera la professione della speranza, perché è fondamentale promettere a Dio di essere sempre, sempre veri e credenti la speranza. Fratelli cari e sorelle carissimi, la preghiera è stata introdotta, questa professione della speranza, quando si celebrava noi 65 anni della cremazione della Madonna a Siracusa. Poi una nota ve la dirò. Fratelli e sorelle carissimi, davanti a queste venerate lacrime, immaginiamo, siamo davanti alla Madonna e le lacrime della Madonna continuano ad esserci, rinnoviamo il nostro atto di speranza in Dio fedele, che in Gesù Cristo, il crocifisso risorto, ha mantenuto le sue promesse. Rinunciate alle false speranze del mondo che seducono, deludono e mortificano la vita. Rinunciate alle speranze fondate sulla potenza degli uomini e il possesso delle cose. Rinunciate a lasciarvi guidare dalla paura e a lasciarvi attirare dalla superstizione e dalle pratiche magiche. Sperate in Dio, fedele alle sue promesse, che non vi lascia mai soli e veglia con amore di padre sulle vostre vicende umane. Sperate in Gesù Cristo e confidate nell'amore che ci ha rivelato, dando la vita per noi e morendo sulla croce. Sperate nella potenza dello Spirito Santo che abita in noi e ci rende eredi della vita di Dio che non avrà mai fine. Questa è la nostra speranza e noi vogliamo accoglierla e custodirla come dono che viene dall'alto, perché solleciti il nostro cammino verso Dio, Signore del tempo, della storia e della nostra vita, Lui che vive e regna nei secoli dei secoli. Restando ancora un momento in piedi, oggi non possiamo dimenticare che è la giornata della donna, e allora vi viene consegnata una preghiera per la donna. Ritornando alla Madonna delle lacrime, voi sapete che la Madonna non pianse in quella casa, in quel piccolo quadro di gesso che era al letto della camera di quella coppia. Pianse perché quella donna viveva angosciata delle patologie che non le permettevano forse di poter far nascere un figlio che portava nel grembo. La Madonna piange e la consola perché quel figlio arriverà alla luce, e addirittura, proprio eravamo tutti insieme testimoni, anche quest'anno, quando il 28 di agosto si apre questa piccola urna dove c'è il quadro della Madonna, chi è che lo apre? Lo ha aperto quel figlio che ha 65 anni. La Madonna pianse dunque perché nel cuore di quella donna ci fosse la fiducia che quel figlio ne avrebbe visto la luce. Ma piange la Madonna quando il cuore di una donna si chiude all'amore e il grembo si chiude alla vita. Piange la Madonna quando ancora una volta patologie difficili mettono in crisi la donna che porta un figlio, da dire: lo faccio fuori o lo accolgo. piange dunque la Madonna e oggi vuole essere vicino a voi, carissime donne. Per questo ve la portate a casa questa preghiera, ma se la farete qualche volta servirà proprio per rimettere, come ha detto il Papa, la donna ha il nome di pace, perché lei è tenerezza materna per imprimere la pace in questo mondo. O Vergine Maria, fa che il riflesso della tua sublime bellezza risplenda in ogni volto di donna. O sposa illibata, di illibato candore, rendi trasparente di grazia il suo amore. O madre di infinita tenerezza, che nessun grembo si chiuda alla vita, nessun cuore all'amore. O Vergine del silenzio, che ogni donna contempli come te il mistero che l'avvolge, l'amore divino che la possiede, la tenerezza del figlio che porta in grembo, il dolore di quello che si perde nel cammino della vita, la gioia di chi nella sua maternità virginale si è consacrata al suo Signore. O donna del sì, rendi fedele il suo amore, gioioso il suo donarsi, paziente il suo lavoro, gratificante l'essere come te, donna, immagine viva della tenerezza divina, che ogni uomo sappia contemplare il tuo volto, comprendere la sua fragilità, intenerirsi del suo amore. Alla Madonna vogliamo consegnare voi, donne, mirabili, straordinarie, come disse Papa Giovanni Paolo II, nel vostro genio femminile. Continuate ad aiutarci ad essere sempre più uomini, meno maschi. Voi siete diventate troppo femministe e loro continuano ancora a peccare il femminismo. Ma ricordate, finché avremo in giro nella società maschi e femmine, tutto si affermerà. Quando avremo ancora uomini e donne come voi, tutto si salverà. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. La grande benedizione vi accompagni a vivere intensamente questi giorni. L'incontro ancora sarà domani mattina, sarà domani sera, ma il nostro Don Vito non c'è da dirci niente stasera. C'ho tempo anche tutto domani. Io vi benedico, cominciando da Don Tito e dagli altri sacerdoti, per il bene che fate, ma sappiate che Dio vi benedice per quello che siete, e dovete essere più contenti. Il Signore sia con voi per i meriti e la passione di nostro Signore Gesù Cristo e della Beata Vergine Maria addolorata. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
Amen.
La gioia del Signore, la sua passione, come la vostra fede, siano una forza per tutti. Andate in pace.
Vediamo.